editorialista che, a cui diamo il buongiorno, Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato, un saluto.
Ciao, bentrovati a tutti.
Allora Fabrizio, ripartiamo con quello che continua ad essere anche dopo 24 ore un po' il tema anche oggi del giorno, lo sarà probabilmente anche nella giornata di domani, quando ci sarà il lutto nazionale per i funerali di Silvio Berlusconi. Noi come da ieri stiamo affrontando il tema attraverso quelli che sono, insomma, gli aspetti prettamente calcistici, perché ci piace ricordarlo soprattutto in questa sede come grande presidente del Milan. Allora, la prima domanda che ti faccio, Fabrizio, come collochiamo, dove la collochiamo la sua presidenza calcistica alla guida del Milan, soprattutto nella primissima parte, perché poi l'ultima lo sappiamo come è andata a finire, però quella presidenza vincente è nei primi due posti delle presidenze top, no, della storia calcistica che abbiamo mai visto? Tu dove la collochi?
Ma io la colloco a livello della famiglia Agnelli, cioè credo che Berlusconi abbia veramente rivoluzionato il modo di pensare calcio e di sfruttare il calcio a livello mediatico. Io ricordo i miei inizi carriera quando noi giornalisti a San Siro a fine primo tempo aspettavamo che lui si allungasse dalla tribuna per darci qualche chicca, no? Legata alla partita o legata ad altri temi. Cioè, è stato veramente un grande comunicatore nel mondo sportivo, ha portato la comunicazione nel mondo sportivo e ha portato le sue idee e le ha difese ad oltranza. Quindi direi che da questo punto di vista è stato veramente un qualcosa di nuovo. Probabilmente in antitesi con quella che era la visione un po' più della famiglia Agnelli, molto tradizionalista, molto legata ai valori calcistici di sempre. Alla Juve bisognava tagliarsi i capelli per essere corretti e giusti per indossare quella maglia. Col Milan si è pensato molto di più ad apparire belli, quindi due filosofie diverse, entrambe vincenti, e secondo me tutte e due hanno fatto la storia del calcio italiano, quindi Berlusconi per me a livello sportivo vale la famiglia Agnelli nella Juventus.
Il comunicatore Silvio Berlusconi, quello che lasciava, no, apparire spesso, o troppo spesso forse, senza filtri, anche attraverso le sue grandi intuizioni. Si potrebbero fare ovviamente grandi squadre, grandi top 11 per quanto riguarda quel Milan, anche dei flop che probabilmente, come dicevo prima, sono arrivati alla fine della carriera. Secondo te, Fabri, che è un po' una domanda che si, diciamo, continua ad esserci, ero curioso di sapere la tua. Qual è stata, secondo te, la grande intuizione calcistica tra le tante di Silvio Berlusconi nella sua presidenza? Anche perché dobbiamo ricordarci che lui è sempre stato un amante del calcio, del bel gioco, come piaceva definirlo a lui, e soprattutto sappiamo che gli piaceva anche un po' metter bocca sulle questioni che di solito si riservano all'allenatore, ma questo però è anche, insomma, indicativo di quanto fosse visionario anche nell'aspetto calcistico della sua presidenza. Però qual è, secondo te, l'intuizione migliore tra allenatori, calciatori, dirigenti?
Ma sarò banale, però sicuramente la scelta di mettere Arrigo Sacchi sulla panchina del Milan è stato qualcosa di impensabile, impensabile in quel periodo in cui c'era l'Idom, che era l'impersonificazione di quello che era l'allenatore top, e decidi di affidarti a uno che ti ha impressionato durante un amichevole. Quindi direi che in quella scelta sta tutto il modo di essere, di pensare calcio di Silvio Berlusconi, no? Una scelta impopolare, improvvisa, inattesa, che però poi ha portato il Milan a conquistare il mondo. Quindi da questo punto di vista, ne ha fatte tante, però da questo punto di vista direi che è stato il suo più grande azzardo e probabilmente la sua più grande impresa, perché nessuno, nessuno si sarebbe mai aspettato una mossa del genere, quindi da questo punto di vista è stato incredibile, davvero incredibile.
Torneremo a parlare di questo tra oggi e domani anche nell'appuntamento con Maracanã, insomma nella nostra programmazione ci sarà ancora ampio spazio per ricordare Silvio Berlusconi. Con te Fabri però vorrei passare al campo, al calcio giocato, perché adesso il bilancio è definitivo per quanto riguarda questa stagione che è andata ufficialmente in archivio. Ci apprestiamo semplicemente con l'Italia ad affrontare la doppia sfida in Nations League a partire da giovedì contro la Spagna, però mettiamo un punto definitivo sulla stagione, sulle coppe europee che ci vede di fatto sconfitti, se vogliamo inserire anche nel novero delle finali anche quella dell'Under 20 di domenica per quanto riguarda la finale mondiale, però ripartendo dal 3-3 in negativo con la sconfitta dell'Inter. Secondo te, tra le tre italiane, e così me ne analizzi velocemente un po' tutte, chi ha più rimpianti vedendo le finali, come sono state affrontate e quanto si è sprecato soprattutto, Fabri, un bilancio delle tre?
Beh, chiaramente è paradossale dirlo, ma l'Inter è quella che ha più rimpianti perché aveva di fronte un mostro e aveva trovato il modo per legarlo, incatenarlo ed era ad un passo dall'abbatterlo, quindi è ovvio che il rammarico più grande ce l'ha l'Inter. Guarda, io sono molto dispiaciuto, perché ero speranzoso, mi aspettavo almeno una vittoria su tre, mi ero giocato la mia fiche su Mourinho e purtroppo non è andata un po' come speravo, e devo dire, lo sto scrivendo proprio nell'editoriale, io accetto serenamente il fatto che molti hanno festeggiato per questa debacle italiana, perché comunque bisogna rispettare anche chi non vede, no, di buon occhio un'avversaria italiana vincere in Europa. Però ecco, sono un po' preoccupato per questo odio sempre più viscerale nei confronti dell'avversario italiano. Cioè, questo per me è un campanello d'allarme importante da sottolineare, perché significa che ormai si è molto più felici se un'italiana perde la finale piuttosto che guardare in casa propria, che ci può stare fin quando è uno sfottò, un meme, un modo divertente per prendere in giro il collega. Però secondo me quando un avversario è disperato e piange ci vorrebbe un po' più di senso sportivo. Non voglio fare la paternale e non voglio convincere nessuno, infatti ho premesso che rispetto tutti.
Qualcuno però, Fabri, ecco, giustamente ti direbbe: nessuno ha avuto pietà di noi dopo Cardiff e dopo Berlino.
Ah sì, ma certo, però è anche altrettanto vero che forse bisognerebbe fare un passo in avanti, perché tanto alla fine altre squadre arriveranno in finale italiane, perché comunque secondo me il lato positivo di questa stagione è che abbiamo imparato a come comportarci in Europa, quindi ricapiterà. E allora mi sono fatto questa domanda, ho visto tantissime persone con la maglia del Manchester City festeggiare, che ovviamente erano di fede milanista o juventina o di altre fazioni. Che cosa succederà se il Manchester City affronterà la Juventus? Tireremo via subito quell'immagine dai social? Non lo so, a me hanno sempre insegnato che bisognerebbe guardare un po' più al lato sportivo. È vero, hai detto bene, è un costume che ci portiamo dietro da tanto tempo, però adesso anche altre squadre hanno perso, ha perso l'Inter che in tempi recenti aveva perso solo col Siviglia, ha perso la Fiorentina, ha perso la Roma, chissà, magari ci mettiamo tutti un punto a capo e siamo un po' più sportivi. Io me lo auguro, poi so che non andrà così, ovviamente.
Certo, ognuno nel suo piccolo può rivendicare qualcosa.
Assolutamente, assolutamente.
Fabri, andiamo su questa probabile scelta di Aurelio De Laurentiis, che vira clamorosamente su Paolo Sosa, che pochi giorni prima di andare a cena con Aurelio aveva praticamente firmato, stretto la mano ai dirigenti della Salernitana per un suo rinnovo, dopo quanto aveva fatto benissimo tra l'altro con la Salernitana. Poi la cena con Aurelio De Laurentiis, una situazione anche piuttosto imbarazzante sta vivendo la Salernitana, perché è un po' una sorta tra virgolette di tradimento. Certo è che Paolo Sosa, e finisco Fabri così un po' ti provoco, Paolo Sosa adesso non può più tornare indietro, cioè anche se Aurelio De Laurentiis dovesse scegliere Galtier, come fa Paolo Sosa l'anno prossimo ad allenare la Salernitana, ti chiedo?
Allora, innanzitutto mi auguro che Galtier non sia il prossimo allenatore del Napoli, bene, ma non perché abbia qualcosa contro Galtier, ma perché vorrei un allenatore che comunque ha già sperimentato il calcio italiano, perché penso che il Napoli abbia bisogno anche di qualcuno che conosce il calcio italiano. Ce ne sono tantissimi bravi, non vedo perché bisogna andare a prendere una scommessa dall'estero, però ognuno è libero di fare ciò che vuole. Paolo Sosa è una soluzione intrigante. Io non sono ancora riuscito a dare un giudizio definitivo su Paolo Sosa, che ha alternato esperienze fortunate a momenti in carriera, da allenatore intendo, un po' strazianti. Ho sempre ammirato il calciatore, un po' meno l'allenatore. Certo è che se dovesse andare a Napoli, ancora una volta De Laurentiis mi stupirebbe, perché già lo scorso anno ero rimasto basito quando avevano annunciato Spalletti, lo sarei ancor di più se dovesse essere Paolo Sosa l'allenatore. Sai, per rispondere all'ultima tua domanda, ha fatto il classico all-in Paolo Sosa, dicendo o la va o la spacca, se mi va bene sono allenatore del Napoli, se mi andrà male qualcun altro mi cercherà. Ci può anche stare dal punto di vista dell'allenatore che ha voglia di emergere, insomma.
Quindi questa soluzione comunque ti intriga, restano comunque sul tavolo le ipotesi di un ritorno di Benitez o di Rudy Garcia, che già aveva incontrato De Laurentiis, mentre per la Salernitana, che si sente, come detto, tradito un po' da Paolo, si pensa ad Andrea Pirlo, caro Fabrizio Ponciroli, per poter ricominciare dopo tra l'altro l'esonero ultimo recente al Karagmuruk. Va bene, allora Fabri, ripartiamo anche dalla Juve, dai, perché le missioni di Manna in questi giorni, in attesa di capire quello che sarà il futuro di Giuntoli, e ti chiedo se magari De Laurentiis non voglia proprio tirarla per le lunghe per farlo un po' più sofferta Giuntoli, oppure metteresti un punto definitivo. Però a questo ti aggiungo, Manna intanto continua a lavorare, e così come fanno molti club in questo mese di giugno fino al 30 giugno si lavora soprattutto sulle cessioni, e le missioni inglesi per Manna sono soprattutto rivolte a Dusan Vlahovic, oltre sappiamo gli interessi anche del Bayern Monaco e di tanti altri club, c'è il Chelsea, c'è il Tottenham. Quindi uniamo questi due argomenti tra le missioni di vendita di Manna con una situazione ancora in stand by di Giuntoli, che potrebbe anche essere una strategia di De Laurentiis, quella di farglielo un po' soffrire questo trasferimento. Fabri.
Ma nulla di sorprendente sul lato Giuntoli, l'ho sempre detto, De Laurentiis non è mai incline a fare favori ai suoi avversari, in particolar modo la Juventus. Giuntoli ha un contratto con il Napoli ed è abbastanza ovvio che De Laurentiis non voglia favorire questo cambio, perché sa perfettamente il valore di Giuntoli, quindi sa che andando alla Juventus potrebbe dare una grossa mano alla vecchia signora. Quindi avendo un contratto firmato, penso sia anche abbastanza normale che cerchi in tutte le maniere di far saltare l'operazione. Detto questo, auguri a Manna, perché comunque è una situazione molto difficile. Tutti sanno che la Juventus, non dico che è obbligata a vendere, ma ha molti giocatori che non hanno questa gran voglia di restare a fare la Conference League, sempre se ci sarà la possibilità di giocarla. Quindi è ovvio che è un lavoro molto molto difficile. Su Vlahovic io resto della mia idea, nel senso che è un ragazzo con un grande potenziale, però probabilmente non è ancora pronto. non è ancora pronto per gli atteggiamenti che ha avuto durante la stagione, è ancora uno che si innervosisce molto, se non segna va in crisi, ha molte difficoltà secondo me a essere utile se non fa gol, però è un 2000, quindi è chiaro che dal punto di vista del mercato è uno dei pochi gioielli che si può permettere di vendere alla Juventus, proprio perché è un 2000, quindi ha tanti margini di miglioramento, soprattutto magari in una squadra in cui possa essere un po' più sereno. Spiace, perché se dovesse andare via secondo me è un peccato, perché ripeto, il potenziale c'è, però capisco che se devi far cassa, Vlahovic in questo momento è probabilmente l'unico giocatore che puoi vendere a certe cifre.
Sì, sono d'accordo, però venderlo è così essenziale, Fabri?
Guarda,
cioè, perché
io credo
c'è
che...
questa smania di dover vendere Vlahovic, chiedo? È una sua volontà? Si è arrivati a un punto di rottura con Allegri? Aperti chiusa parentesi, visto che c'è chi dice che va, non va, tu da che parte ti schieri? Però perché c'è questa necessità, forse anche un po' troppo mediatica, di dover cedere uno come Dusan Vlahovic per rientrare da un guadagno, da un ricavo non ricevuto dalle competizioni europee più importanti? Chiedo.
Ma io credo che sia una combinazione di fattori. Sicuramente il mancato introito della Champions League pesa molto, però credo che ci sia anche, sempre se arriverà l'offerta giusta, anche una sorta di tentativo di ricostruire l'attacco in maniera diversa. Vlahovic non si è inserito benissimo e forse la Juventus vuole provare un profilo diverso che possa dare subito un contributo importante. Con i soldi di Vlahovic probabilmente puoi andare a prendere un paio di attaccanti di un certo valore e fare delle scelte diverse. Potrebbe anche essere una questione tecnica oltre che economica, però se non dovesse partire, perché comunque c'è anche l'opzione che rimanga, appunto, chiaramente io credo che sia la società, sia l'allenatore, sia il ragazzo devono capire che è l'ultima occasione. Cioè, Vlahovic il prossimo anno dovesse restare alla Juventus, non può fallire la stagione, non può, perché sennò a quel punto, oltre ad aver perso un capitale, ti ritrovi anche con un contratto pesante che difficilmente poi venderai a certe cifre.
Sì, anche quindi... perché poi, Fabri, quest'anno hai un po' delle ragioni di infortuni,
esatto,
di
bravo,
annata particolare, cioè anche il tuo allenatore non è ben visto, quindi sulla bilancia pesano tante cose che equilibrano, no? Anche quella richiesta tra i 60 e i 70 milioni. Come dici tu, dovessi fallire un altro anno, è lì, è forse il punto esclamativo anche un po' su quella valutazione che forse sarebbe giusto. Giustamente anche ritenuta esagerata quella dei 70 milioni pagati.
Assolutamente d'accordo, per quello che dico che paradossalmente è meglio venderlo, visto che c'è ancora il dubbio. È ovvio, sì, che rischi, perché se Vlahovic dovesse andare in un'altra squadra e fare boom, per i tifosi della Juventus sarebbe un colpo al cuore. Però è altrettanto vero che se dovesse restare e fare un'altra stagione come ha fatto l'ultima, il valore di mercato crollerebbe. Non è una scelta facile, per quello che ho iniziato dicendo auguri Manna, perché comunque è in una situazione molto molto delicata, cioè può fare veramente grandi cose come fare mosse che poi potrebbero essere viste come super negative.
Allora, tra poco ti leggo un po' di messaggi, Fabri, c'è anche un vocale che andremo ad ascoltare. Volevo farti però l'ultima da parte mia sulle due romane, perché da una parte oggi, tra l'altro, tra poco arriverà Ndicka, nuovo difensore a parametro zero, in scadenza, arriva dall'Eintracht Francoforte, è già ufficiale l'acquisto di Awar. Dall'altra parte invece c'è una situazione un po' particolare, perché si va, come sappiamo e come ci diciamo ormai da diverse settimane, verso la cessione di Milinkovic-Savic. A chi non si sa, perché noi parliamo tanto di una cessione, ma ancora offerte concrete non ce ne sono che possano aprirci uno scenario anche parziale, ecco. C'è anche però queste offerte, queste sirene arabe per Luis Alberto. Si continua a trattare la richiesta di Lotito e di 20 milioni. Sappiamo che insomma gli arabi non farebbero fatica ad arrivare a quella cifra. Il problema, caro Fabri, che Luis Alberto è uno dei punti fermi di Sarri, che se già si era messo insomma un po' l'anima in pace su Milinkovic-Savic, e si va verso una Lazio che rischia di vendere entrambi e di perdere entrambi. Un po' su questi due temi delle romane e su chi magari deve fare di più, Fabri.
Beh, la Roma mi aspettavo che si muovesse in fretta e cercasse di rimpolpare un po' la rosa e trovare dei profili che possano dare una mano nei reparti un po' più delicati, no? della squadra giallorossa, e credo che ci saranno altre mosse di mercato, perché comunque la Roma è ambiziosa, soprattutto lo è Mourinho, che ovunque è stato ha sempre fatto richieste importanti alle proprie società. Se è rimasto, come dico sempre, è perché gli ha dato garanzie sul mercato. Per quanto riguarda la Lazio, siamo sempre al solito punto. Io non capisco mai se la Lazio, quando raggiunge traguardi importanti, come appunto il pass per la Champions League, si senta soddisfatta, a prescindere, e quindi decida insomma di fermarsi lì, oppure c'è la voglia di costruire qualcosa di importante partendo dal pass della Champions League. Non mi sembra che stia accadendo, perché se io arrivo in Champions League meritatamente e pronti via rischio di perdere Milinkovic-Savic e Luis Alberto, con tutto rispetto, ma mi sembra un ridimensionamento della squadra, non certo un potenziamento. Mi auguro di sbagliarmi, perché poi il gioco di Sarri ha bisogno di tanto tempo per essere carpito, compreso e quindi giocato al meglio. E come ho sentito direttamente dalle parole di Milinkovic-Savic in un servizio, ci hanno messo un bel po' a capire che cosa volesse Sarri. E adesso che cosa succede? Se ne va Milinkovic-Savic.
Evoluzione di centrocampo.
Esatto, se ne va, che è l'uomo più importante della Lazio e quello che ha più capacità di cambiare il ritmo. Beh, allora a questo punto la sensazione è che la Lazio sia già soddisfatta ad essere arrivata in Champions League, e sarebbe veramente difficile da accettare, secondo me, per il popolo biancoceleste, perché la Champions League devi giocare, non dico per vincerla, perché non è facile, però almeno per fare molto molto bene,
per arrivare agli ottavi, così come ha fatto Simone Inzaghi 3-4 anni fa con il Bayern Monaco, e per prenderti anche l'ultimo tassello, l'ultimo tesoro derivante appunto dagli ottavi di finale. Non sarebbe contento il popolo biancoceleste, ma ancora prima, caro Fabri, non sarebbe sicuramente contento Maurizio Sarri, che sicuramente non l'aveva già mandati a dire. Prima dei messaggi però, abbiamo aperto su Berlusconi, chiudo con Berlusconi. Ti volevo chiedere, secondo te il Monza, che era un po' la creatura di Silvio Berlusconi, adesso va incontro ad un futuro dubbio, così come le sue altre creature, dalla comunicazione alla politica, che però possono vivere insomma di luce propria? Il Monza sembrava essere più qualcosa di Berlusconi Silvio che famiglia totale di Silvio Berlusconi. Secondo te i figli avranno il coraggio, la tempra, il carattere, la voglia soprattutto di portare avanti questa creatura, caro Fabri?
Ma io mi auguro di sì, obiettivamente molto presto per un discorso, diciamo così, un po' più chiaro. Però mi auguro di sì, e credo anche che sia doveroso farlo, perché comunque Silvio Berlusconi ha creato veramente il progetto Monza e non vedo perché dovrebbe fermarsi ora. È ovvio che non essendoci più lui ci saranno da fare delle scelte, però insomma se Silvio Berlusconi ha insegnato qualcosa alla famiglia è quella di credere nei progetti e portarli avanti al meglio. Sarei molto sorpreso se Monza non avesse il supporto della famiglia Berlusconi.
Ok, e ti saluto con dei messaggi, caro Giorgio Sorani, andiamo ad ascoltare un vocale, vai.
Buongiorno a tutti, Luca da Puntala. Una domanda sulle coppe europee appena concluse. Alla luce dei risultati ottenuti, si può dire che è stata veramente una svolta per il calcio italiano o è stata soltanto una coincidenza di fattori positivi che hanno fatto sì che tre squadre giungessero nelle rispettive finali? Grazie.
Grazie Luca. Fabri.
È stata una grande occasione persa, una grandissima occasione persa. Secondo me sarebbe bastata una vittoria per, diciamo così, regalarci la ciliegina sulla torta. Resta l'impresa, secondo me resta l'impresa, però con tanto amaro in bocca, perché tutti si ricorderanno della volta che l'Italia ha portato tre squadre in finale nelle tre competizioni europee, però ha portato a casa zero. Bastava veramente una sola vittoria per rendere il tutto molto molto più gioioso.
Dalla Siale non sono assolutamente d'accordo con Ponciroli, cedere Milinkovic e Luis Alberto sarebbe fondamentale per arrivare a giocatori più funzionali al gioco del mister, a differenza di ciò che dicono i giornalisti.
Ah, è un punto di vista. Io credo che uno come Milinkovic-Savic, che sappia che è in grado di fare qualsiasi cosa in campo, l'ha fatta con Inzaghi, l'ha fatta con Sarri, è una grave perdita. Poi se si trovano giocatori più funzionali, che è un modo di interpretare il calciatore che non mi è mai piaciuto, però lo comprendo, va bene così. Su Luis Alberto invece non sono d'accordo.
Secondo te è più grave perdere uno o l'altro? Cioè più grave sarebbe meglio tenere Milinkovic o Luis Alberto, secondo te?
No, secondo me Milinkovic-Savic è molto più difficile da sostituire.
Ok.
Però volevo concludere dicendo che Luis Alberto è quello che ci mette un po' più di imprevedibilità. Mi sembra l'unico che abbia nella Lazio attuale quella capacità di creare fuori dagli schemi di Sarri. Poi sono il primo a dire che c'è sempre di meglio attorno, però bisogna andare a trovarlo e sperare che ti vada bene. A Napoli è andata bene quando ha salutato i vari Koulibaly, Insigne e Mertens, però ricordo anche tante squadre che si sono disintegrate quando hanno perso i loro giocatori migliori, quindi staremo a vedere, è valida la tua disamina, ma più o meno come la mia, nel
soprattutto
senso, bisogna solo aspettare e vedere.
Devi avere anche un allenatore predisposto a perderli determinati giocatori. Spalletti lo era nel caso di Insigne e Mertens, probabilmente Sarri nei confronti di Milinkovic sì, Luis Alberto no, considerando che ha chiesto la permanenza e quindi con un rinnovo a 4 milioni. Va bene, vediamo, lo commenteremo questo mercato che sta cominciando soprattutto con le cessioni, ma non nessuna novità, perché lo sappiamo che giugno è un po' il mese in cui si cerca di incassare per poi tornare alla carica. Fabrizio Ponciroli, grazie, appuntamento con te qui all'editoriale la prossima settimana. Ciao Fabri.